tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è... Tanti saluti. Tanti saluti.
Radio Rock.
Tanti saluti.
Sì, tanti saluti. Ciao Matteo Catizzone.
Sto spicciando un attimo.
Ah, stai spicciando. Allora, ben ritrovati e ben ritrovate qui su Radio Rock. Questi è Tanti Saluti. Io sono Barbara Venditti, davanti a me c'è un Matteo Catizzone. Devo dire, oggi più, come dire, è più igienizzato di sempre.
Ho fatto anche il bidet prima di entrare in
diretta. No, non prendiamo questo argomento, per favore, perché oggi è stata una giornata importante. Non abbiamo ancora capito com'è finita questa giornata, visto che stanno arrivando adesso le informazioni a proposito di quelle che è stato un secondo round... abbastanza confuso. Putin è apparso sui nostri schermi dicendo: non torno indietro, l'Ucraina non esiste, ucraini e russi sono lo stesso popolo. Arrivano invece opinioni contrastanti dall'altra parte, perché il negoziatore ucraino dice: no, non abbiamo fatto neanche un passo. Il negoziatore russo dice: sì, beh, abbiamo parlato lungamente.
In realtà io oggi ho appreso che...
Aspetta, che tento di capire.
Che Putin e Macron si chiamano tipo tre volte al giorno per... Senti, ho trovato in offerta al supermercato oggi, poi che te li prendo anche a te, magari poi quando sabato ci vediamo, sai, queste telefonate così, no? Tra amici.
Ah, ecco, sono loro due.
Eh beh, sì, da quello che ho potuto comprendere, oggi Macron, stamattina Macron ha riparato con Putin e fondamentalmente le dichiarazioni che arrivano dall'Eliseo dicono: il peggio deve ancora arrivare.
Questo
l'ho letto prima sul Fatto Quotidiano.
Molto bello.
Insomma, quindi questo è più o meno lo scenario dopo le consultazioni,
sì.
Io le definirei così oggi.
Io penso sempre a quando abbiamo scelto il nome di questa trasmissione.
Sì.
Forse noi siamo due che guardano nel futuro.
Guardarsi.
Abbiamo chiamato Tanti Saluti proprio per questo.
E ti sembra poco, ti sembra
tanti
poco.
Tanti saluti, amici.
Allora, dunque, le prossime due ore insieme, ricordiamolo, potete scriverci al 3899-106-600,
forse,
oppure guardarci su Twitch, come stanno facendo già in tanti, e poi il resto ce lo mettiamo noi, innanzitutto la musica, poi le telefonate, perché se non è ancora ben chiaro, lo ripeteremo fino alla morte, insomma, oddio, anche detto in questi termini oggi. Tanti saluti, vi telefona.
Sì, vi telefona coattamente, solo dopo però che voi vi siate palesiati. Dunque palesatevi, 3899-106-600, e raccontateci subito cosa vi gira per la testa questa sera, cosa state facendo. Ieri sera abbiamo chiacchierato proprio a lungo,
molto,
un sacco,
molto, troppo.
Tavola rotonda, come dire, in cui ognuno ha espresso la sua posizione, anche le vostre paure, immaginazioni, desideri, quelle che sono.
Insomma,
le speranze,
come,
non so, raccontateci.
Come è andato oggi, dai,
ecco.
Limitiamoci a questo per ora, raccontateci com'è andata oggi.
Anche per dire cosa avete cucinato per pranzo e cosa preparerete per cena.
Ah,
o magari siete di quelli che saltano la cena, fanno la dieta quella di Fiorello, no?
Sì.
Mangi a pranzo, poi dopo salti la cena, rimangi
mattina,
a colazione del
mattina.
Giorno dopo.
A me sta cosa che hanno cambiato, il tappetino del mouse mi mette a disagio.
No, t'hanno dato il mio.
Cioè quello stava lì? Eh?
Sì, ridammelo.
No.
Eh no, quello era mio, lo volevo ieri sera, vedi? Come nascono le guerre. Tieni, prenditi questo, vai.
Arrivo.
Le guerre nascono così.
Sounds, so I tell you. the night.
Thief per gli Wolf Mother. Allora, dunque, inizia tanti saluti. Bene,
inizia
bene,
tanti saluti
bene,
come
bene,
al solito.
Bene.
Come al solito con le vostre chiacchiere, no? Cosa avete
Ma
fatto
sì,
oggi?
Sì,
quali sono
sì,
i vostri
sì,
pensieri?
Sì.
E voi ci state rispondendo.
Guarda, passiamo proprio da qualcuno ci scrive: Macron può parlare con Putin perché la Francia è l'unico paese europeo a possedere missili nucleari indipendenti dalla NATO.
Non solo, la Francia giustamente ha detto: vabbè, vi fanno paura le centrali nucleari, ma non fa niente, noi le mettiamo su uguali perché così con l'energia non abbiamo problemi.
Certo, 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 certo. Sentiamo
tanto
poi che
se
ci
scoppia qua il problema.
Arriva di qua tanto, no?
Ma guardate, sono indeciso fra cercare di organizzare la festa finale del mondo oppure cercare un rifugio atomico più vicino a casa. Tu che dite?
Allora, guarda, posso dirti una cosa, no? Che ieri sera leggevo un articolo a proposito dell'incremento della costruzione dei rifugi antiatomici che al momento nella città di Roma c'è un'alta richiesta di informazioni a proposito di questi e vengono edificati a 3.000 euro al metro quadro.
Vabbè, insomma, cacchio.
Ne manco tanto.
Beh, oddio, 3.000 euro, 50 metri quadri, 150.000 euro. Ho capito, chissà per quanto
tanto
tempo ci devi stare dentro.
Ma non solo, non è che costruisci un rifugio, è quella stanzetta e poi è anche arredata, no?
Vi rendete conto di cosa cazzo stiamo parlando, ragazzi?
Matteo, che dobbiamo fare?
Cioè, mi viene
un cerchio alla testa, non me ne parlare.
Allora, sentiamo.
Ah, belli! Buonasera. Eccolo, digiuno intermittente.
Ah,
una
vedi?
Fatica, però sinceramente funziona. Sì. Devo essere sincero, non credevo, ma funziona. E ovviamente, porca, vabbè, tanta, 16 ore digiuni.
Oh, 16 ore.
È una bella sfida.
Ma beh, come fa? No, non è tanta. Ti faccio un esempio. Tu mangi alle 18, alle 6 del pomeriggio.
Sì.
La mattina dopo a che ora ti svegli?
Io?
Non
ah,
sì, in generale. Anche dovessi andare a lavorare e ti svegli nuovamente alle 6, sono passate già 12 ore, ne devono passare solo 4. Non fai colazione e via, arrivi tranquillamente alle 10.
Ma io, per carità, non discuto le possibilità dietologiche, si dirà così. Però sta cosa mi mette un po'... Ma disagio sta cosa del digiuno.
Del non mangiare.
Ore. No, non del non mangiare. Di stare così tante ore a digiuno. Non so se faccia bene o meno.
Guarda, non lo chiedi, non lo so, alla persona giusta, perché l'ho fatto per 72, quindi.
Vabbè, ma tu infatti non stai bene, cioè, insomma, si percepisce. Allora, le centrali nucleari non scoppiano, una centrale non è una bomba.
No, per carità.
No, poi, non è il problema di esplodere o meno, è di quello che rilascia poi nell'aria.
Ma non solo,
nell'ambiente.
Poi speriamo sempre di no, ma l'incidente può succedere. La storia ce lo insegna.
Adesso pensa stare in un bunker.
Mi sembra una giustificazione per i francesi.
Pensa stare in un bunker antiatomico con Barbara.
In che senso?
Perennemente allestito a Natale con albero decorato e panettoni e pandori.
Mamma mia, quello sarebbe un problema grossissimo, perché in un bunker antiatomico lo spazio, tu devi ottimizzare lo spazio, e devi ottimizzare lo spazio in virtù di una cosa fondamentale, cioè le provviste. Le provviste le
Beh,
devi...
nel tuo caso però qualche seme.
No, Matteo, ma io c'ho sempre fame.
Appunto,
lascia stare.
Appunto,
quindi
per
tante provviste non deperibili. Non
beh, no, deve essere tutto pieno di conservanti.
No, non anche per forza. Insomma, quindi non è facile.
Certo.
E proprio per questo qualche freezer ce lo vuoi mettere? Anche se io mi sono chiesta, nel rifugio antiatomico,
sì,
non è detto che tu domani hai l'elettricità.
Oddio,
che
in teoria
un generatore.
Sì, per forza, credo che siano comunque alimentate a generatori.
Mi viene in mente la dinamo degli R.E.M. in Shiny Happy People, sai, quello che pedala sulla bicicletta.
Sì, certo.
Potrebbe essere un buon sistema, ci metti una dinamo legata a una bicicletta
e pedali.
E
unisci le due cose. Unisci le due cose. Non rilascia niente. Allora adesso ci facciamo spiegare, c'è un ingegnere nucleare.
Benissimo, chiamalo.
Lo chiamiamo subito.
Adesso voglio sapere tante cose da te, tante.
E Elton John, Ordinary Man.
I was unprepared for fame, then everybody knew my name. No more lonely nights, it's all for you. I have traveled many miles, I've seen tears and I've seen smiles. Just remember, I'm
mamma mia, ci abbiamo pure noi gli esperti, quanto sono felice. Oddio, dai, vabbè, chiamalo.
Insomma, stai calma però,
sì,
stai,
sì,
calma,
sì.
Stai calma, stai calma.
È un sogno segreto.
Quale sogno segreto, Barbara?
Allora,
non diciamo
sono
stupidaggio.
Stati tanti mesi virologi,
sì,
no?
Sì.
Adesso sei visto, ci sono i generali.
Ma ci abbiamo l'ingegnere.
Ma noi abbiamo l'ingegnere atomico.
Ciao Leonardo,
chi
buonasera, benvenuto,
lui?
Come stai?
Ciao, buonasera, bene, bene, voi come state?
Molto bene, insomma. Molto bene. Da dove ci stai ascoltando in questo momento? In un posto dove prende male il telefono, però.
Sto andando verso via Po, prende male il telefono?
Sì, si sentiamo
sì, dai,
un po' male.
Apposta.
Vai, ecco, ora ti sentiamo.
Scusate. Ok, no, niente, sono vicino a via Po perché devo andare a fare una visita medica.
Ah, ok.
In macchina e sto andando da quelle parti.
Senti Leonardo, ci spieghi in pochi minuti, in un paio di minuti, abbassa la radio intanto per favore, ci spieghi in un paio di minuti effettivamente com'è la storia, cioè nel senso, quante minchiate abbiamo detto prima sul nucleare? Abbastanza?
Allora, voi, no dai, voi ne avete dette poche.
Ah, ok.
Meno male.
Se ne sentono così tante. Allora, guardate, cerco di sintetizzare.
Certo.
Allora, prima di tutto io sono un ambientalista, e ho studiato quello che ho studiato proprio perché sono un ambientalista e ho iniziato volendo prendere l'ingegneria energetica che fosse votata alle rinnovabili, poi ho capito che le rinnovabili non sono sufficienti e mi sono accorto invece che tutte le cose che sapevo sul nucleare erano sbagliate e quindi ho scelto proprio il percorso nucleare perché ho scoperto che è l'energia più pulita e che ha fatto meno morti in assoluto, compresi gli incidenti. Infatti, allora, l'energia nucleare produce energia più o meno come le altre fonti termoelettriche, quindi scalda l'acqua, produce vapore, c'è una turbina, eccetera, eccetera, solo che non c'è una combustione. Questo significa che non si emette CO2, mai. Quello che esce dalle torri di raffreddamento è vapore.
Ok.
Sì.
La centrale nucleare non rilascia radiazione all'esterno. Praticamente non succede mai a meno di incidente. Chiaramente noi abbiamo tutti in testa un grande incidente,
certo.
Di Chernobyl,
cioè Chernobyl,
che è un incidente gravissimo che naturalmente non sarebbe mai dovuto succedere, però io invito tutti quanti comunque innanzitutto va bene a considerare la situazione storica, chi lo gestiva, eccetera eccetera, magari anche a vedere la serie che descrive abbastanza fedelmente su come siano andate effettivamente le cose, però a vedere anche quanti morti sono stati successivi a Chernobyl, e questo non significa solo durante l'incidente, ma anche c'è uno studio che scientifico commissionato alle Nazioni Unite, il rapporto UNSHARE si chiama,
sì.
Che vede tutti i morti da quel momento fino a 80 anni dopo, dando le stime nella situazione peggiore possibile.
E allora, sì. Scusami Leonardo, perdonami se ti interrompo, ti parlo dal bar, siamo al bar io e te, dico, anche tu mi dici che sei un ingegnere nucleare, io ti dico, vabbè, ma allora scusami, tu hai detto di essere un ambientalista, no? Ma allora tutte le questioni che riguardano il nucleare, ti ripeto da ignorante, riguardano quindi solo lo stoccaggio delle scorie? Questo è il concetto.
In realtà no, allora le questioni riguardano soltanto la percezione dell'opinione pubblica, perché il dibattito scientifico sul nucleare è ampiamente chiuso da decenni, tant'è vero che i maggiori organi scientifici energetici, cioè IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, IAEA, International Atomic Energy Agency, IEA, JRC, Joint Research Institute, che sono dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, insomma stiamo parlando di organi massimi.
Ok, cosa dicono? Cosa dicono?
Loro dicono che il nucleare è sicuro, pulito, e io adesso, se volete, vi invito a fare due cose. La prima è che allora io faccio parte di della squadra dell'avvocato dell'atomo, non so se lo conoscete, cioè abbiamo una pagina.
No, la cerchiamo.
L'avvocato dell'atomo però fa molto ridere,
la
perché anche l'atomo ha la sua dignità.
Cercatela, perché sono sintetizzate tutte le maggiori domande diciamo irrisolte tra virgolette, anche su Instagram molto ben fatte.
L'avvocato,
e vi invito ad andare
dell'atomo.
Sul sito Statista, cercare safest sources of energy, e vi fa vedere il numero di morti per unità di energia prodotta di tutte le fonti energetiche.
Vabbè.
Scoprirete che il nucleare ne ha fatte meno perché il fotovoltaico, l'eolico.
E allora scusami Leonardo, poi ti salutiamo perché siamo molto lunghi.
Sì, però
allora...
gli vogliamo chiedere pure qualcosa sull'atomica già
adesso,
che
beh, sì, ok.
No, stai com'è.
No, chiaro. Però allora ti chiedo, ma allora per quale motivo secondo te tutte le, la, cioè, molti dei paesi del mondo si sono orientati alla dismissione delle centrali nucleari? Cioè qual è l'obiettivo? Sì. Qual è la motivazione allora reale? Te lo chiedo da ignorante perché a questo punto non capisco.
Sì, certo. Sono le motivazioni che mi chiede, le cose che mi chiedevo anch'io quando studiavo queste cose.
Okay.
E l'unica, cioè l'uniche soluzioni, l'unica risposta a questa cosa è che il problema è l'opinione pubblica. Siccome le decisioni non le prendono gli scienziati, ma la politica.
Okay.
Allora, se l'opinione pubblica non è sufficientemente sensibilizzata, in particolare su un tema così complesso, perché effettivamente è complesso, come quello del nucleare,
certo.
Per prendere voti si fa qualunque cosa. Come anche ha fatto la Germania. Io vi invito ad andare anche su un altro sito.
Ma aspetta, quindi aspetta perché siamo lunghi. Ti va se ti richiamiamo dopo, sì. Dopo la pubblicità?
Dai, resti con noi qualche
resti
minuto.
Resti con
Leonardo.
Noi?
Devo andare dal medico. Quindi vabbè, scrivo quando ho fatto.
Dai.
Promesso, perché ti dobbiamo chiedere una cosa.
Barbara se la sta facendo sotto di domande stasera. Ha ragione, allora anche io.
Facciamo una puntata poi.
Volentieri,
Ti chiamiamo tra quando hai finito.
Scrivici, Leonardo, scrivici. A dopo.
Scusa.
Ciao.
Non solo l'argomento è interessante dal punto di vista energetico, ma mi sembra anche particolarmente attuale per due motivi. Uno, Macron. Due, la guerra.
Macron.
Quella atomica.
Same.
Love You, Fontaines DC. Questo è Tanti Saluti, Radio Rock con voi, Matteo e Barbara, fino alle 9 di questo giovedì 3 marzo.
Ed è un giovedì da ricordare per Radio Rock, ma soprattutto per Tanti Saluti, perché lì dove grandi virologi si sono alternati in più trasmissioni televisive e radiofoniche, lì dove adesso generali e ammiragli si danno il cambio nel raccontare che cosa succederà per quello che riguarda le sorti forse di questo pianeta, noi siamo sul pezzo e abbiamo gli ingegneri nucleari.
C'è anche Pietro che scrive: come nelle migliori storie mi sento di dissentire da quanto detto dal collega, e adesso noi lo stiamo chiamando. Pietro, benvenuto a Tanti Saluti, come stai?
Tutto bene, tutto bene.
Abbassa la radio per favore. Senti Pietro, ma tu sei un ingegnere nucleare quindi?
Sì, assolutamente sì.
Anche lui.
Ok, cioè, allora siccome noi dopo
due, addirittura due che stavano ascoltando.
Pietro, ricontatteremo anche Leonardo, sì. Però visto che tu sei in disaccordo e questa è una trasmissione aperta a tutti,
certo,
poi che ce ne stanno adesso che sentono sempre le due campane, noi vogliamo sentire pure la tua.
Ascolta Pietro, qui parlando con Leonardo prima, in molti ci hanno scritto di chiarire la questione legata alle scorie. Tu ci spieghi un po' bene com'è questa situazione? Credo che sia uno dei punti sui quali volevi dissentire.
Pietro?
Pietro, ci sei?
No.
Cioè, no, è con noi, ma non è con noi. Nel senso...
Che vuol dire?
No, nel senso che... Nel senso che lo sentiamo... Cioè, è collegato, però... Eccomi, è tornato. Già ha fatto la visita. Adesso sentiamo anche l'altra...
Ah, Leonardo, ok.
Ecco, aspetta, ecco, ce l'abbiamo. Pietro, eccoti, ti avevamo
aspetta
perso.
Aspetta che facciamo un annuncio. Leonardo, siamo al telefono con un tuo collega che dissente. Ha una visione diversa dalla tua.
Dici un po', Pietro, ti chiedevo, non so se mi hai ascoltato.
Sì, ho ascoltato tutto e in realtà dissento su pochi punti.
Bene.
Rispetto a quello che ha detto il collega. Perché in realtà ha detto tutte cose super vere e che condivido appieno. E dissento purtroppo su un aspetto fondamentale legato all'energia nucleare, cioè quello relativo alla chiusura del ciclo. Nel senso che a tutti gli effetti l'energia nucleare è quella più affidabile, è quella più sicura, è quella più pulita. Però a tutti gli effetti una centrale nucleare, una volta accesa, come mi piace spesso dire, non la spegni più. Nel senso che le scorie esistono e la gestione delle scorie si può fare in sicurezza, ma vanno gestite, per così dire, per sempre.
Ok.
È un qualche cosa di abbastanza complesso e lo dico con cognizione di causa, insomma. E soprattutto anche qua, purtroppo, la disinformazione e il fatto che ne parlano tanti non addetti ai lavori fa sì che c'è anche molta confusione da parte dell'opinione pubblica, perché già che si sente sempre parlare di scorie e non si fa mai una distinzione tra quello che è una scoria e quello che è un rifiuto radioattivo, che invece è un qualche cosa che esiste al di là delle centrali nucleari, fa sì che ci siano tanti, tanti punti da analizzare.
Come
per cui,
fa?
Diciamo che sì.
Come ha risolto Macron la questione delle scorie?
Non l'ha risolta, nessuno l'ha risolta in realtà.
Abbassa la radio per favore Pietro, togli la radio, il volume della radio.
Un attimo che la stacco dalla macchina, vi parlo tranquillamente al telefono.
Okay. Bene.
Adesso mi sentite meglio?
Molto meglio.
E sostanzialmente vanno distinte due tipologie di rifiuti, quello che appunto è un rifiuto radioattivo dovuto ad attivazione o contaminazione e quella che è la scoria. La scoria è sostanzialmente il combustibile irraggiato, ossia il combustibile di una centrale nucleare. Si dice combustibile ma in realtà non brucia, okay. Un termine che si utilizza per avere un parallelo con i combustibili fossili, ma in realtà non brucia, non c'è combustione reale. Okay. Però diciamo che quello che viene prelevato una volta esaurita, diciamo, la sua componente utile, e in realtà viene anche riprocessato per recuperare ciò che non ha fatto fissione.
Okay.
E quella parte là è molto ma molto radioattiva e anche molto ma molto pericolosa.
Dove
la
si
gestione
mette?
Di questo, ecco, si mette in dei depositi diciamo che dovrebbero essere depositi cosiddetti a perdita di memoria, perché parliamo di radionucliti che decadono nell'ordine delle decine di migliaia di anni, quindi non è un qualche cosa che la metto in un cassetto e fra 50 anni la vado a recuperare. E quindi diciamo che finora i depositi geologici si contano sulle dita di una mano. Okay. E non tutti l'hanno risolto il problema, e noi nemmeno. Le nostre scorie non sono in Italia, sono all'estero, in Francia e in Inghilterra, dove loro le stoccano nei loro siti di stoccaggio delle scorie. Noi in Italia abbiamo i rifiuti radioattivi, tutto il resto, quello che deriva da lo smantellamento degli impianti delle centrali nucleari e tutto quello che riguarda industria, ricerca, medicina, eccetera. Quindi senti, in Italia scorie non ce ne sono.
Senti Pietro, ti faccio una domanda, poi siamo andati lunghi e ti dobbiamo salutare. Quindi secondo te, ti faccio un po' la domanda per capire anche se tu la pensi allo stesso modo, cioè la motivazione più plausibile per cui molti paesi del mondo hanno deciso di chiudere con il nucleare è solo legata alla disinformazione o ad altro?
No, c'è anche altro. La disinformazione è una componente importantissima, però c'è altro. Il principale motivo è sostanzialmente che molte centrali sono vecchie.
Okay.
Sono centrali che sono in attivo da 40 anni, che hanno bisogno di grandi interventi di manutenzione anche abbastanza costosi, e che essendo di 40 anni fa non hanno tutti i dispositivi di sicurezza che avrebbero le centrali nuove, perché a livello progettuale le centrali nuove esistono, solo che se ne costruiscono poche, e la maggior parte in paesi tipo la Cina. La Cina costruisce centrali nucleari rotta di collo, e anzi loro sono molto avanti da questo punto di vista.
Okay.
Il problema tipo è il problema che affronterà la Francia e sta già affrontando, cioè loro hanno centrali di 40 anni fa che continuano a estendere le licenze, ma di per sé la centrale è vecchia. Ora, spegnere una centrale del genere comporta anche spendere tantissimi soldi per lo smantellamento, e l'idea di costruire un impianto nuovo per quello che costa magari spaventa gli stati per affrontare questo tipo di investimento. Beh, anche se a mio parere è meglio spendere i soldi per fare centrali nucleari nuove piuttosto che buttarli per fare altro.
Certo, anche perché adesso, almeno al momento, è possibile che la soluzione vada comunque trovata, e il carbone sembra un passo indietro, quindi vabbè,
no,
Pietro...
è quello il fatto, scusate, aggiungo solo questa cosa. I rifiuti radioattivi, scorie o non scorie, sono qualche cosa che esiste ma è gestibile ed ha comunque un impatto solamente locale, cioè dove le metto, e dove le metto in sicurezza, quindi okay, non ha nessun impatto a 50 metri dal cancello di un deposito. Non c'è niente, non c'è una radiazione neanche a pagare lavoro. Il problema di tutte le altre centrali è che mettono CO2 in aria, e quello è un impatto globale, non ha un impatto locale. Io sono sempre favorevole all'utilizzo delle centrali nucleari.
Bene.
Però ripeto, il ciclo
fatte come devono essere fatte. Certo.
Esatto.
Pietro, noi ti salutiamo, sei stato gentilissimo. Tanti saluti. Grazie.
Ciao Pietro.
Grazie.
Radio Rock. Super classico. Songs of yesterday, and I've made up my mind.
Here I go again 87 per Lee Whitesnake, il nostro super classico. Allora, adesso io ti voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, no?
Dopo l'avvocato dell'atomo, l'avvocato del diavolo.
Esatto, perché voglio dire, abbiamo fatto parlare due ingegneri nucleari di nucleare. È un po' come entrare in osteria e chiedere all'oste se quello che vende è buono. Io mi metto anche in questa situazione qua.
Beh, no, Matteo, non sono proprio d'accordo.
Beh, oddio, naturalmente.
No, scusami. No, allora, perché se tu mi fai questo discorso, crolla tutto l'impianto secondo cui abbiamo reso virologi.
Ma infatti io sto dicendo, cioè l'avvocato,
se abbiamo l'esperto parla.
Mia nonna diceva l'avvocato cipolletta, lo chiamava. Vabbè, comunque, a parte questo, voglio però leggere un po' le cose che ci hanno scritto. Sono tante. Ad esempio, Alessandro scrive: il nucleare sicuro non esiste, è una grossa bufala, stop. Poi ci chiedono: invece la fusione nucleare di cui si parla molto oggi sarà utilizzabile? Beh, adesso lo chiederemo di nuovo a loro. Note audio.
Scusate se sdrammatizzo, ma l'argomento è serio. Immaginate se la gestione dei rifiuti e di scorie va in mano a lama.
Vabbè.
Mamma mia, che Dio ce la scampi.
La cosa triste è che noi ascoltiamo queste belle informazioni che ti aprono la mente come non mai, e per questo ringrazio voi, gli ingegneri nucleari di poco fa al telefono. E poi penso a noi cittadini italiani che ad oggi ancora non sappiamo come e dove smaltire i rifiuti, arretrati come un discorso di vabbè, insomma, adesso questo Federico.
Fuori onda, io e Matteo parlavamo anche di questo, tra le altre cose di cui parlavamo, commentando quello che abbiamo appena sentito insieme a voi.
Certo, la paura di ritrovarsi le scorie sotterrate in un campo della malavita c'è, ma se ci facciamo condizionare solo da questo, allora non faremo mai nulla. Potete condividere i siti che stava dicendo questo ragazzo sull'energia nucleare, Mingo, adesso dopo lo richiamiamo e quindi ci faremo anche ripetere, insomma, qualcosa da Leonardo. Un abbraccio a Leonardo, una luce fuori dal tunnel addirittura. Sì.
Addirittura. Siamo. Ragazzi.
Il digiuno intermittente funziona.
Adesso.
E ha un principio basilare.
Vai.
Di fondo.
Quindi parli in frasca stasera.
Mantenere più ore, non sempre, non si fa sempre, si fa un paio di volte a settimana.
Sì.
Mantenere più ore il digiuno fa sì che l'organismo vada a bruciare i residui di calorie che ha messo da parte, quindi sostanzialmente i grassi,
okay.
e i zuccheri eccesso,
il glicogeno,
e riattiva
a un certo punto
coadiuvato da attività sportiva, riattiva il metabolismo.
Vabbè. Senti pure sta cosa qui, visto che lo chiediamo all'ingegnere nucleare,
esatto,
lo saprà dire pure lui cosa
la
bruciamo,
rifacciamo,
no?
Una prossima volta con un nutrizionista,
sì,
o con
un esperto di
metabolismo. No, adesso lo stiamo facendo con le energia nucleare. E una cosa ci tenevo a dire, visto che tra i tanti messaggi ne è arrivato uno in cui ci si accusava di aver diffuso messaggi molto pericolosi. Questa opinione è rispettabile, ma è pericolosa, scrive un'ascoltatrice.
Sì.
Posso dire la mia?
Certo.
Non esistono messaggi pericolosi. Lì dove le persone sono libere di pensare e di elaborare le proprie informazioni, traendo il meglio una volta fatte proprie. Quindi messaggi pericolosi non ci stanno. Ci sono messaggi.
Radio Rock Podcast.
Phonics Forever. Tanti saluti. Oggi addirittura ci siamo spinti a parlare di energia nucleare, insomma, anche sulla scia, Barbara, dell'aiuto di due ingegneri nucleari. Salutiamoli, Pietro e Leonardo, che in una maniera o nell'altra ci hanno un po' chiarito le idee, almeno per me. Io ammetto di essere molto ignorante in materia.
Anch'io, ma in realtà per non essere ignorante in tale materia bisogna informarsi, studiare e poi elargire informazioni.
Certo.
Non erano completamente d'accordo tra di loro, nel
però,
senso che una ha
sollevato
altre questioni, però è meglio così, anche perché ci siamo riservati di richiamare adesso Leonardo per fargli altre domande a proposito di una situazione attuale. Però so che sono arrivati un sacco di messaggi.
Tantissimi, tantissimi. Leggetevi le fac, ti cambiano la percezione del nucleare. L'avvocato dell'atomo, sì, ce l'abbiamo al telefono, adesso lo chiamiamo, ce lo scrive a Stefano. Attenzione, attenzione, fuga di radioattività al centro del laghetto di Villa Borghese, tartarughe con due teste, cigni con quattro ali, vabbè, fidanzatini che affondano con le barchine, ma tranquilli, non è pericoloso. Il dibattito sul nucleare, sì, vabbè, ci mandate, è effimero, parlano gli ultimi 80 al riguardo. Non è quella la direzione, come dice un poco considerato pensatore francese, una crescita infinita è impensabile su un pianeta finito. Beh, iniziate a fare informazione vera anche voi, seguendo la vostra vera, mi auguro di non avervi troppo idealizzato, indole, non cedendo ad effimeri trend. Ripetetelo, ripetete e fate ripetere, anzi inventate pure un jingle, eccetera eccetera. Una crescita infinita è impensabile in un pianeta dalle risorse dimensioni finite. E poi sul come seguire la direzione con un movimento dal basso si può ragionare, dato che al momento i diktat arrivano solo dall'alto, eccetera eccetera. Sì, sì, sì. Io, senti, non mi fate fare il vecchio.
Ecco, fai il vecchio, dai.
Il vecchio al mercato.
Via, vecchio.
L'ho detta 100 volte sta cosa.
Sì.
100 volte.
Dimmi, papà.
È bello ascoltare pareri diversi l'uno dall'altro, prima cosa. Seconda cosa, se devo parlare di energia nucleare, non vado a cercare su Google, vi dico la verità.
No, infatti.
Proprio ad avvalorare questo, non cerco un tutorial su YouTube.
Però Matteo, frase, la penso come te, esattamente come te. Però la possibilità di avere degli esperti che ti informano in un senso e nell'altro, magari ti mette la pulce nell'orecchio e dopodiché vai ad approfondire l'argomento.
Sì.
Approfondire l'argomento ti aiuta a farti un'opinione. Cioè, più informazioni hai, più informazioni vuoi cercare, più riesci a discernere.
Certo, questo è il passaggio successivo. È ovvio che poi ognuno di noi si fa un'opinione, giusta o sbagliata che sia, in base a quelli che sono gli imbocchi. Ecco, diciamo così. Se io non so niente di carrozzeria, di come si ripara una macchina, magari parlo, cerco di confrontarmi con qualcuno, poi se voglio approfondire per farmi un'idea su alcune cose, magari cerco di capire. Ma comunque sia, se poi ho bisogno, non è che me lo faccio da solo.
No, comunque apro il cofano e guardo. Come mio padre diceva sempre. Esatto. Se la macchina ha qualche problema, tu apri il cofano e lo guardi. Non
e poi aspetti che lui ti risponda. Beh, insomma, sì. Mi immagino anche questa scena di te che apri il cofano.
Un po' di leggerezza, visto che tra poco ricominciamo.
Tra poco parliamo con Leonardo, tra poco. Prima i Police di So Lonely.
I couldn't live with no one else.
Police. Allora, vediamo di provare a ricontattare il nostro amico Leonardo, con il quale insomma ci eravamo sentiti prima, e lui ingegnere nucleare. Insomma, oggi rimbalziamo tra ingegneri nucleari.
Sì, guarda. Anche perché qualche domanda a proposito dell'attualità gliela vogliamo fare, non per soltanto forza, per risolvere la questione energetica, ma anche perché magari lui ci può rispondere a domande che gli farebbe un bambino, magari. Leonardo, se ci sei, rispondi. Per esempio
Barbara, dici.
Allora, tra le vostre domande, quelle che ci stiamo segnando è: come abbiamo capito che il problema della gestione delle scorie è il primo problema, e abbiamo capito che è risolvibile con l'organizzazione e con ovviamente l'aiuto non solo degli esperti, dei tecnici, ma anche di tante risorse economiche. Quindi investire in risorse economiche, investire in nuove centrali, non o riqualificare quelle vecchie, ma sempre con tutti i crismi di sicurezza.
Ovvio.
Ma se succede l'evento cataclismatico?
Non so, Leonardo, spiegaci come va a finire la cosa. Abbassa la radio, bentornato.
Allora, ciao. La radio è troppo alta?
No, toglila proprio, se puoi spegnila.
Parla,
guarda,
al telefono con noi.
Ci senti solo dal telefono, sì, sarebbe sì, la cosa migliore.
Allora, prima cosa devo dire una cosa, cioè che ho detto agli altri della squadra dell'avvocato dell'Atomo che ero stato chiamato da voi, e mi hanno detto il capo progetto, che è il fondatore Luca Romano, mi ha detto di dirvi che lui è un metallaro duro.
Bene, bene. Bene, benissimo.
Era naturalmente fondamentale.
Sei nel posto giusto.
Sono un ascoltatore affezionato, però gli altri neanche vi conoscevano, quindi ecco già.
Leonardo, anche Radio Rock. Andiamo subito alle domande dirette, sennò poi non abbiamo abbastanza tempo.
Hai ragione.
Evento cataclismatico, allora, terremoto. In un posto dove ci sono tanti terremoti, come in Italia, che è una zona sismica, o come adesso mi viene in mente la California, no? Forse non è una cosa intelligente mettere una centrale nucleare, perché cosa può succedere?
Niente. Infatti,
niente.
A Fukushima, che è una centrale che è stata costruita anche prima di Chernobyl, lo sapete quanti morti sono stati fatti per colpa del maremoto, terremoto, maremoto, e quindi a causa delle radiazioni?
No,
dicelo tu.
Non lo sappiamo.
Zero.
No, aspetta, allora scusa, tutto quello che, cioè,
mi
questi sono
tutto.
Dati ufficiali.
Sono dati ufficiali. Allora, questo non significa che non sono morte persone.
Ok.
Vi spiego. Non sono morte persone, forse una, ci sono sono in disaccordo sull'attribuzione di questa morte, se alle radiazioni o meno. Ci sono state delle morti che non sono dovute alle radiazioni, cioè? Morti dovute, alcune volte queste morti vengono comunque attribuite all'energia nucleare, ma non sono dipese in realtà dall'energia nucleare. Cioè, c'è stato un grande panico, c'è stata una fuga che spesso viene chiamata evacuazione, ma in realtà è stata più che altro una fuga molto irrazionale, da un certo punto di vista comprensibile. È stata proprio la fuga, lo stress, alle persone siano suicidate anche per il caro energia, cioè se voi cercate queste cose si trovano, e tutte le morti che spesso vengono attribuite al nucleare dovuto al maremoto che ha provocato l'incidente di Fukushima, in realtà nessuna è dovuta alle radiazioni, forse una.
Allora,
aspetta un attimo.
Questo è un casino.
Aspetta un attimo,
casino di informazioni nuove.
Cioè, scusa, quindi tu ci stai dicendo, Leonardo, che l'incidente che c'è stato a Fukushima, di cui si è straparlato per tantissimo tempo, e non ha avuto nessun tipo di impatto ambientale?
No, perché no in generale. Poi se andiamo a mettere i puntini sulle i, l'impatto ambientale zero non esiste, nulla ha impatto zero.
No, tanto ho capito, non sto parlando delle altre cose, però di quello. Cioè, l'incidente nucleare di Fukushima non ha creato danni, quindi.
No, nessun danno, e anche l'acqua che prossimamente verrà sversata nel Pacifico, contiene una piccola percentuale di trizio, che è un elemento radioattivo, non solo non creerà danni e non crea danni, ma è talmente poco concentrata questa quantità di trizio che l'acqua si può dichiarare potabile. Quindi tanto è vero che c'è un parlamentare giapponese che l'ha bevuta in Parlamento per dimostrare che quell'acqua è potabile. Ovviamente non so se è abbastanza pulita da berla, ma quello è un altro problema. Diciamo, la quantità di radiazioni all'interno dell'acqua fa sì che l'acqua possa essere bevuta. È possibile che si trovi un'acqua in Italia che sia di una sorgente naturale con più radioattività di quella di Fukushima, che verrà sversata nel Pacifico, quindi ulteriormente diluita.
Allora, a questo punto
arriviamo... ci scrivono, non lo prendiamo alla leggera. No, non stiamo prendendo niente alla leggera. Anzi,
però
anzi,
a questo punto dobbiamo andare su un altro versante, quello del, appunto, noi non siamo competenti. Quando uno ci dice nucleare, subito ci viene in mente quello che Putin sta paventando nei confronti del resto del mondo. Come, certo, l'energia della centrale nucleare è legata alla pericolosità delle armi atomiche?
Allora, in realtà c'è una grossa voluta distinzione tra il nucleare civile e il nucleare militare. Per esempio, la centrale di Chernobyl era una centrale che, oltre ad avere dei difetti di sicurezza, era anche a doppio scopo, cioè doveva produrre, cioè diciamo doveva non solo produrre energia, ma si doveva estrarre, mettiamola così, sto cercando di banalizzare, il combustibile perché si potesse prendere del plutonio, ecco, che e non solo, insomma, una serie di cose che potrebbero essere utili a creare ordigni,
ho capito,
ordigni nucleari. Però la quantità di uranio,
siamo lunghi, vai al punto,
andiamo al punto,
le centrali utilizzano delle pastiglie di combustibile che ha pochissimo arricchimento e non saranno mai utilizzabili per creare una bomba.
Okay.
Quindi se chi vuole creare nucleare a scopo militare deve farlo, deve prendere l'uranio e arricchirlo in altri modi che non c'entrano niente col nucleare civile. Tanto è vero che noi siamo contro il nucleare militare, ma a favore del nucleare civile.
L'ultima cosa al volo, ci scrivono: scusate, ma gli effetti delle radiazioni non sono visibili a breve termine ma a lungo termine.
Vero, ma questo è assolutamente studiato, tant'è vero che esistono delle classificazioni su danno stocastico, si chiama, cioè probabilistico, quindi rischio di danno, eccetera, eccetera. Si può fare uno scenario anche a 80 anni da adesso con la peggiore situazione possibile, la situazione migliore, la situazione intermedia, e questo è stato stabilito che Fukushima non creerà morti neanche tra 100 anni.
Leonardo,
scusatemi, devo dire per forza un'altra cosa.
Sì, velocissimo.
A proposito delle scorie,
sì.
Velocissimo. A proposito delle scorie che diceva l'altro ragazzo,
sì.
È vero che allora diciamo che sono un problema, ma un problema risolto. Il problema dei depositi geologici c'è soltanto fin tanto che le persone non li vogliono dietro casa, come non vogliono le discariche.
I termovalorizzatori.
Esatto, i rifiuti radioattivi sono pochissimi rispetto a qualunque altro tipo di rifiuto, e è vero che possono durare centinaia di migliaia di anni, ma per venire fuori dal deposito geologico deve succedere un cataclisma tale che saremmo comunque morti lo stesso. Inoltre noi abbiamo a che fare con rifiuti che stocchiamo allo stesso modo, se non peggio, ma comunque in maniera sicura, che non sono deperibili in centinaia di milioni di migliaia di anni, ma mai, tipo l'arsenico. Ci sono alcune attività industriali che producono arsenico che è tossico, anche in quantità non eccessive, e ti ammazza in realtà l'arsenico se superi una certa quantità, e lo stocchiamo sottoterra in maniera sicura per l'eternità. Allora, okay. Quindi perché quello sì e il nucleare no?
Non lo so, però
grazie Leonardo.
Sei stato gentilissimo, Leonardo, ti ringraziamo, okay. ti dobbiamo salutare.
E cercate le informazioni, non ascoltate solo quello che dico io, ma cercatelo anche sui siti ufficiali.
Grazie Leonardo.
Ciao Leonardo, grazie. A presto.
Grazie
davvero. Saluta gli altri metallari, eh?
Certo, come no. Arrivati Weather Brother The Cloud. Ci siamo fatti una bella idea stasera.
Sì, beh, no? Nuova informazione.
Una idea abbastanza ampia sul nucleare. Loro sono i Falls. Allora. Dunque, beh, è inevitabile sentire il risvolto della medaglia, no, Barbara?
Ma certo.
È giusto, anzi, direi.
Tutte le vostre opinioni.
Direi più che giusto. Si sentiamo.
In America fra 4 anni.
Aspetta, eccola qua. Vediamo.
Raga, io non riesco più a sentirvi perché state facendo passare. A parte stai facendo parlare solo ingegneri nucleari che
proprio perché non è
male che parlino a favore del lavoro che vorrebbero fare, ma vabbè.
Ah, tu dici che ne fa solo una questione lavorativa.
E poi la pericolosità dell'energia atomica nucleare non è i morti che te fa in quel momento. Dobbiamo entrare nell'ottica che le radiazioni viaggiano e si depositano e vanno nelle falde acquifere, cioè le ribeviamo. Lui sta parlando di Fukushima, che non c'è stato un morto effettivo dall'esplosione, vero, ma tutta l'acqua del mare che hanno utilizzato per raffreddare il reattore, okay, che quella poi
è poi stata riversata. Beh, ce lo diceva prima il nostro
l'oceano,
Leonardo, no?
Viaggia, cioè tu butti una cosa qua, te lo ritrovi in America fra 4 anni.
Non la prendiamo alla leggera, no, ma non abbiamo preso assolutamente nulla alla leggera, caro Alessandro, anzi direi tutto il contrario.
Scusate, ma non è assolutamente vero, io non so che credenziali avesse questo ascoltatore che diceva che era zero radiazione. C'è un problema con i prodotti agricoli contaminati dalle radiazioni e quel problema, e l'acqua non è affatto un problema così leggero. Che il parlamentare giapponese abbia bevuto è un altro discorso, che quello fa parte di cose politiche, quindi quello lì tranquillamente doveva dimostrare il suo punto di vista e l'ha bevuta, ma
ha rischiato la vita. Però
i dati indicano ben altro, cioè non so dove ha preso i dati questo ascoltatore.
Beh, guardate, i dati
perché
indicano...
io ho sempre letto dati scientifici unanimi sulla contaminazione dei prodotti agricoli dopo Fukushima, è il problema per tutti gli agricoltori della zona, quindi boh, chissà di che cosa legge lui.
Ma non lo so, il discorso è che ovviamente noi abbiamo dato voce a chi, insomma,
a chi fa questo mestiere,
a chi fa questo mestiere.
E ci ha dato dei link, quindi allora il link che possiamo ricordare, loro si chiamano l'avvocato dell'atomo.
Sì, guarda, ti dico anche qualche sito perché ce l'aveva mandato Leonardo. Questo dunque ourworldindata.org, dove si parla di qual è la fonte di energia più pulita e più sicura, poi questo appelectricitymap.org per valutare dove ci sono la maggior parte delle emissioni di CO2, insomma dimostrando come l'impatto della CO2 rispetto all'impatto del nucleare sia meno impattante nell'aria, naturalmente. Insomma, il discorso è sempre lo stesso, Barbara, parliamo un po' al punto. Ovviamente si può essere d'accordo o non essere d'accordo, come questo vale per qualsiasi cosa. Dal mio punto di vista, come lo dicevi anche tu prima, ci si fa un'idea anche cercando di capire effettivamente come vanno le cose. Questo è il mio punto di vista. Ma se si parte da una base zero,
io sono partita da una base
anche
zero,
io,
Matteo, non so tu.
No, anche io questa sera, assolutamente. Quindi trovo un po' complicato riuscire poi a farsi un'idea reale delle cose. Ma non si potrebbe concepire l'energia ad idrogeno? Già l'hanno concepita per le macchine? Questo no, non abbiamo chiesto a Leonardo. Magari facciamo una puntata, Barbara, sulle energie in generale.
A idrogeno.
Come?
Sai, stavo pensando, vedi, adesso che abbiamo detto, no, io sono partita da base zero e tu. Prova a immaginarti, noi quando avevamo 10 anni,
sì.
Ora io tra l'altro era più o meno anche 10 anni dopo di te.
Vabbè, quando tu
prima
avevi,
di te, una
tu,
cosa del
scusa,
genere.
Era prima, cioè tu 10 anni era prima, okay, del 68 o dopo il 68? Perché
dopo
il 68. Okay.
Se ti avessero detto, guarda, la soluzione è raccogliere l'immondizia casa per casa, in
ma
modo che tu la debba
che prendere in giro, dai,
in modo che questa raccolta proceda differenziando le cose che già hai differenziato tu a casa. Cioè, se nell'81 avessero detto a mia madre lei deve separare il vasetto dello yogurt dal cartone delle uova, e poi passa qualcuno davanti casa sua e oggi le raccoglie il sacchetto dello yogurt e domani le raccoglie il cartone delle uova, mia madre avrebbe detto: ma voi vi siete tutti impazziti, sta cosa è impossibile.
Ma come vi è venuto in mente?
Io adesso non ci vivo senza, invece.
Nemmeno io. Nemmeno io.
Quindi
no, cioè, sì, vabbè, poi questa è un'altra puntata, però
no,
su quello che
puntata
non ci immaginavamo e poi effettivamente è successo.
Hurricane, I read it.
Hurricane per gli Scorpions. Noi siamo arrivati quasi al momento dei saluti, Barbara, stasera.
Beh, insomma,
oggi
non
di
so
nucleare.
Se c'è ancora qualche messaggio, opinioni, idee.
Beh, venga, beh, si faccia vedere.
Chi è? Mi scusi,
può farsi vedere, può farsi vedere.
Ah,
cioè, anche col capello appena fonato, tra l'altro.
È da quello che l'ho riconosciuto.
Lui, no, io,
tra l'altro,
perché non
io
avendo
quando siamo mascherati sono pure nel mio, per la difficoltà.
Tu ne hai capito, nemmeno chi era adesso che entra. L'ha intuito, ma
no. Incontro la gente per strada e io, come al solito, faccio gli occhietti stretti guardandoli da lontano e loro mi salutano, invece salutavano la persona dietro.
Certo, cioè tu
oppure non saluto le persone e mi arrivano sotto il naso e mi dicono: "Beh, ma non mi riconosci?". No.
No. Non mi ricordo, scusa. Buonanotte. Senti un po', dunque, ma già pochi anni fa con mamma, per farle capire la differenza, le botte, quanto ci siamo divertiti. Certo. Lorenzo che ha provato a spiegare la raccolta differenziata a sua mamma. Ok.
Vabbè, ognuno ha dovuto spiegare il suo a seconda della generazione.
Sentiamo ancora, va, sentiamo.
Gap generazionale adesso,
certo,
è breve.
Certo. Parliamo di domani di queste cose. Tu, te lo racconto ora, chiudo raccontando questa cosa, forse te l'ho neanche già parlato, però per farvi capire il gap generazionale. Purtroppo io, mia nonna è venuta a mancare da qualche anno, però per fortuna ha fatto in tempo a vedere il mio matrimonio quando mi sono sposato. Lei c'era, una cosa che mi riporta.
Che tenero, non mi disse cose che io mi
Lo so, me lo porto dietro, mia nonna mi manca un sacco. E quando sono partito e sono stato in Australia con mia moglie, e cosa è successo? Per comunicare con la mia famiglia comunicavamo tramite Skype, insomma, per capirci. Quindi eravamo, questa è una cosa che non dimenticherò mai, eravamo in Nuova Zelanda a Auckland, ok? Ho detto da noi erano le 9 del mattino, sì, erano appena usciti per andare in giro. Ho detto chiamiamoli, tanto lì sono le 9 di sera, staranno cenando. Quando ci siamo messi in comunicazione in video e io ero dietro ad una finestra dell'albergo, sì, e comunque fuori da me era giù, c'era sole, e mia nonna non riusciva a concepire, per quanto non fosse una rincoglionita, però il fatto che ci stavamo guardando in tempo reale, ci rispondevamo alle domande in tempo reale, ma io mi trovavo in un posto dove c'era il sole e lei stava per andare a dormire.
Cioè, questa cosa per lei poteva sopportare tutto.
Poteva succedere qualsiasi cosa, però per capire il gap generazionale, è un po' come il discorso che facevi tu prima sull'incarto delle uova. 30 anni fa, spiegare che se mangi, che ne so, una latta, apri un pomodoro pelato, devi sciacquare e poi mettere nella plastica,
sì,
era una cosa folle, no? Era follia totale.
No, sai cos'era? Follia, proprio pensare che fosse possibile.
È lì
il punto dell'informazione. Cioè, io credo che una cosa sia completamente impossibile, quindi rifiuto anche solo la possibilità di andarmi a informare a proposito di quella cosa. E invece no.
È vero, cavolo, quanto è giusta questa cosa, Barbara, che hai detto. Senti, ma parliamo di domani, no? Scusa, facciamo...
Di cosa parliamo? Di come eravamo e come saremo?
No, parliamo di gap generazionali.
Mi sa che l'abbiamo già fatto. No. Forse, sì.
Cioè, parliamo di questo, di come ognuno...
Dai.
Ti ho convinta?
Sì. Questo... No. Questo è anche quello che adesso ci sembra impossibile, cioè... A me, Matteo, onestamente, subito te lo faccio, perché poi sai che sono appassionata di fantascienza.
Vai.
Interstellar, quando l'ho visto, è stata una cosa meravigliosa, ma mi sembra impossibile pensare che potremmo vivere su un altro pianeta. Quindi prendo tutte le informazioni che mi arrivano a proposito di questo come letteratura, come fantascienza. Elon Musk, certe volte io lo guardo e dico: guarda questo scemo,
sto cretino, che vuole spendere. No, dai, su.
Immagina se invece proprio tra 50 anni ci sarà proprio
Per lo stesso motivo per cui
la
30
città
anni
su un altro pianeta.
Ma scusami, tu quando avevi 15 anni avresti mai pensato di poterti mettere in comunicazione con qualsiasi persona nel mondo a tempo reale?
No, infatti è questo.
È proprio quello il discorso.
Però se me l'avessero detto, io avrei detto: vabbè, non stiamo a perdere queste cose con informazioni favolistiche. Badiamo la vita reale di adesso, cioè a come fare per mandare un telegramma.
Ah, ok.
Capito?
Hai mai mandato un telegramma tu? Io sì, lo sai.
Come no? Purtroppo
sì.
Per fare gli auguri di compleanno.
Sono talmente anziano che ho mandato dei telegrammi. Va bene, dunque trovate tra pochissimi secondi sul nostro sito radiorock.it la playlist di questo giovedì 3 marzo. Noi e domani mattina il podcast. Ricordiamo, certo, seguite podcast sul sito radiorock.it. Ascoltate quelli di tanti saluti. Ad esempio, no? Facciamo un esempio, Barbara. Tipo quelli del rock show, no?
No, no, no,
no. Non li sentire quelli.
No, 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 dimmi un altro.
Ovviamente quelli di, che ne so,
Matteo Strano.
Il bello,
no,
la bestia.
No,
figuriamoci. Sentite solo quelli di tanti saluti.
Ma non è vero.
Ma come no?
Ma sentite tutti solo, i podcast, parlare, di Radio Rock.
Sentite solo quelli di tanti saluti. Tra l'altro, se avete Spotify, mettete il cuoricino cercando tanti saluti Radio Rock e addirittura non ve ne dovete nemmeno ricordare, perché vi arriva direttamente una notifica che vi ricorda che il podcast è online.
Così quando andate a correre fate come faccio io e come,
certo,
fa Matteo, vi,
certo,
sentite,
certo,
podcast.
È certo. Vi lasciamo con gli A Perfect Circle, torniamo domani tra le 7 e le 9. Vi lasciamo con Matteo Strano fino a mezzanotte. State bene, grazie.
So long and thanks for all the fish. Addio,
ciao.
Grazie di tutto il pesce. Addio,
domani.
Ciao.
Ciao.
Confetti. A hip hip hooray for this fireworks.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.